8:05, bella vista la puntata di quest'oggi, giovedì 3 agosto 2017, operazione di polizia già da questa notte. Abbiamo osservato elicotteri muoversi nella zona del Galluzzo a Firenze, poi veramente li potete notare sia alla rotonda dell'autostrada Firenze Impruneta, poi entrando al Galluzzo, vastissima operazione di polizia. Si parla dell'attentato di Capodanno a Firenze, nel quale rimase gravemente ferito, perdendo una mano e un occhio, l'artificiere della polizia. Sarebbero 5 persone arrestate. La conferma dell'operazione in corso arriva dall'antiterrorismo con la Digos fiorentina. L'accusa ipotizzata nei confronti degli 5 arrestati e di tentato omicidio. Questo sta accadendo veramente in questi momenti al Galluzzo, alle porte di Firenze, in riferimento a quanto accaduto a Capodanno. Molti ascoltatori, molte ascoltatrici ci stanno scrivendo per chiederci appunto che cosa sta accadendo, appunto si stanno verificando questi arresti, ma naturalmente proveremo a dirvi di più e qualcosa di più preciso nel corso della nostra trasmissione. Andiamo a vedere brevemente i giornali. La Nazione, vabbè, titola il primo giorno del nuovo bike sharing che si attiva col telefonino, però l'altra notizia interessante riguarda clamoroso in procura il DNA del mostro in una lettera anonima. Accertamenti sulla busta inviata nel 1985 al PM della Monica, inchiesta in corso, la carta decisiva dei magistrati. Questa è la novità rispetto anche a quanto abbiamo raccontato qualche giorno fa. La Repubblica titola Piombino, svolta per l'acciaio, il gruppo Jindal torna in campo, gli indiani potrebbero sostituire o affiancare se evita l'incontro con Rossi. E ancora, Forza Nuova ora lancia le sue ronde, gli estremisti di destra in strada dopo la sparatoria in via Marconi, mentre proseguono le indagini sull'aggressione ai vigili in via Marconi, in difesa del quartiere da aggressioni, degrado e rapine, scende in campo Forza Nuova Toscana, la formazione di estrema destra vicino ad Alba Dorata e all'ormai numerosissime sigle nazionaliste e xenofobe che pullano in tutta Europa. Lunedì sera, ad aggressione ancora fresca, ha promosso un passeggiata nel quartiere alias Ronda, con seguito di alcune decine di residenti mobilitati tramite Facebook e volantinaggi. Andiamo a vedere il Corriere Fiorentino, che titola Vaccini, la frenata dei comuni, chiesto il rinvio dell'obbligo a scuola, non possiamo espellere i bambini a marzo. Giachi, responsabile ANCI, dice la situazione può diventare ingestibile, intervento del governo, la ASL si prepari ai controlli. Questi giornali di questa mattina.
Love is but a song we sing, fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why, some may go, he will surely pay his. When the one that left us yet returns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the gray.
Le 8 e 9, come in tutti i casi quando ci sono arresti antiterrorismo in Italia, si parla sempre di anarchici, è il caso anche degli arresti per la bomba di Capodanno che si stanno sviluppando in questi momenti al Galluzzo. Il televideo nella sua notizia, l'estensore dell'articolo, ha già fatto il processo per tutti e tre i gradi di giudizio, ha detto che sono stati arrestati gli autori di quei fatti, diciamo così, in maniera definitiva. All'indomani dell'anniversario della strage di Bologna, anniversario sempre, come dire, molto difficile per la quantità di segreti che lo Stato continua a far aleggiare su quella vicenda, l'Espresso fa il punto sulle stragi senza colpevoli dell'estremismo nero, sono rimasti quasi tutti impuniti, oggi non si sentono vinti ma vincitori, sono i precursori e gli ispiratori dei movimenti neonazisti e neorazzisti di oggi. Se le Brigate Rosse erano contro lo Stato che le ha sgominate con centinaia di arresti e condanni, il terrorismo di destra era dentro lo Stato, gli stragisti hanno trovato complicità e protezioni nei servizi, negli apparati di polizia e di giustizia, così troppe bombe nere sono rimaste senza colpevoli e i teorici della violenza hanno potuto riproporsi come cattivi maestri. Il più famoso dei terroristi neri, Franco Freda, libero da anni, vive ad Avellino con una giovane scrittrice e fa ancora l'editore di ultradestra con un sito che lo celebra come un pensatore da riscoprire, il padre preveggente di un razzismo morfologico da opporre alla mostruosità del disegno di una società multietnica, naturalmente un virgolettato. Fred è stato condannato in tutti i gradi di giudizio per 16 attentati con decine di feriti che nel 69 aprirono la strategia della tensione, bombe contemporanee sui treni, delle vacanze all'Università di Padova, in stazione, in fiera e in tribunale di Milano. E poi l'Espresso prosegue in questo interessante articolo dove in qualche modo si fa il punto fino ad arrivare anche agli sconti e ai benefici di legge che hanno cancellato il carcere anche per Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, i fondatori dei NAR con Massimo Carminati, che dopo l'arresto hanno confessato più di 10 omicidi e sono stati condannati anche per la strage di Bologna, le 85 vittime celebrate ieri, nonostante le loro proteste e nonostante i depistaggi. Due ufficiali del SISMI fecero trovare armi ed esplosivi su un treno nell'81 per salvare i neri, incolpando inesistenti terroristi esteri, dice l'Espresso. Mentre invece altri giornali ieri tornavano sulle famose piste estere, la famosa pista palestinese, che tra l'altro ieri ha appassionato anche Giovanni Lindo Ferretti, che ha detto: io non ho mai creduto ai fascisti a Bologna, sono stati palestinesi, e naturalmente la cosa ha fatto estremamente discutere. Ma questa vicenda, ripresa anche da un libro di Rosario Priore, parla della rottura del cosiddetto Lodo Moro, cioè la strage di Bologna praticamente una ritorsione dei palestinesi dopo che gli italiani non tengono fede al Lodo Moro. Allora, noi per parlare di questa vicenda abbiamo chiamato questa mattina il professor Matteo Gerlini, che insegna all'Università degli Studi di Firenze, che abbiamo sentito in occasione della presentazione del suo libro Il dirottamento dell'Achille Lauro, estremamente documentato proprio su questi passaggi. Buongiorno a lei, Gerlini, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Da un punto di vista tecnico, perché poi lei è un tecnico, diciamo così, anche di questi passaggi, sì, da storico, quanto è verosimile questa cosa della rottura del Lodo Moro, la ritorsione dei palestinesi?
Ecco, distinguiamo il grano dall'olio proprio dal punto di vista tecnico. Il primo accordo per la scarcerazione dei due militanti palestinesi, rei di un attentato che non aveva fatto vittime, è del 72 ed è operato dal governo Andreotti, non da Aldo Moro. Il colloquio, era chiamato così, riguardava due dirigenti dell'OLP vicini ad Arafat, cioè della formazione di Arafat, di Al-Fatah. Questo è molto importante perché Arafat era il presidente dell'OLP, ma anche il capo di Al-Fatah, come sappiamo, no? Al-Fatah era l'organizzazione maggioritaria dell'OLP, mentre il Fronte Popolare Liberazione della Palestina, dai cui ambienti derivano tutte queste dichiarazioni sul Lodo Moro, perché c'è questa di cui stiamo discutendo ora, ma c'è stata anche la deposizione di Abu Sharif alla Commissione Moro, sono tutti del Fronte Popolare, era una formazione minoritaria. Ora mi chiedo, perché nessun esponente di Al-Fatah sta rilasciando dichiarazioni? Del colloquio, per tornare al punto dal piano tecnico, cioè dell'accordo del governo Andreotti, esiste una documentazione scritta e autentica, proprio nelle carte Andreotti dell'archivio Sturzo. Tutto il resto, mi consenta, è ad oggi letteratura. Aspettiamo il testo o la raccolta di documenti che dovrebbero costituire il Lodo Moro. Ma ancora nessuno ce l'ha mostrato. Si legge addirittura sul Tempo che vi sarebbe un documento controfirmato da parte italiana, da Giovannone o addirittura da Moro stesso. Noi lo attendiamo a gloria per poterlo analizzare e sviluppare finalmente una discussione seria, perché non è serio continuare a millantarlo, ma soprattutto non è serio stabilire un nesso fra l'esistenza del Lodo Moro e la strage di Bologna. Ecco, questo credo sia il primo punto da affrontare.
Ecco, questo è molto interessante, anche perché, come dire, anche da un punto di vista cronologico le cose non stanno in piedi e non sono così lineari, cioè fino all'80 non è successo nulla sul territorio italiano e dopo si rompe qualcosa. Questo è antistorico, no?
Ma io credo non fosse altro per il dramma di quella strage e il dovuto rispetto alle vittime si dovrebbe parlare soltanto quando ci sono prove molto serie e confrontabili, cioè deve essere ancora provata l'esistenza dell'accordo fra Moro e questi indefinibili palestinesi, e già si accredita una versione che vuole la strage come ritorsione del fronte popolare e liberazione della Palestina per la rottura dell'accordo, ovvero per l'arresto poi di un loro dirigente a Bologna nel 79. Cioè, poi che l'osmosi fra gruppi armati nostrani, che fossero BR o NAR, destra o sinistra, e quelli medio orientali esistesse è cosa nota. Questo è stato documentato da diverse fonti. Peraltro, mi permetto di citare un documento del CESIS, che era l'antecedente del COPASIR, allora diretto dal prefetto Sparano, che riportava le dichiarazioni di una libanese delle FARL, organizzazione Genella LBR, detenuta a Rebibbia, che rivendicava un loro ruolo, cioè un ruolo delle FARL libanesi nella strage del Rapido 904 dell'84. Quindi di questi leaks, di questo genere di informazioni, la storia recente repubblicana è stata infarcita, insomma, perlomeno da quando poi esplode tutta l'epicentro di crisi libanese alla fine degli anni 70. Però veniamo al punto: i membri delle bande armate medio orientali in Italia venivano arrestati. Non è vero che venivano lasciati così impuni, circolare impunemente. E questo esattamente come accadeva in altri paesi. È altrettanto vero che esattamente come accadeva in altri paesi, talvolta venivano espulsi anziché detenuti, come contropartita per trattative volte evidentemente ad evitare ulteriori ritorsioni. Il colloquio del governo Andreotti che citavo prima era esattamente per questo motivo qua. Quindi dal punto di vista del dibattito pubblico invece mi sembra che la questione del Lodo Moro sia usata troppe volte per dimostrare la pavidità, financo la collusione dei governanti italiani verso il terrorismo arabo, a detrimento, si vuole, della causa israeliana, si vuole della fedeltà occidentale e quant'altro, agendo obliquamente in questo modo. Ecco, questo mi sembra falso, antistorico di fatto, perché la posizione del governo Moro anche verso Israele è stata resa in modo emblematico dalla risoluzione delle Nazioni Unite, dove l'Italia vota contro per la condanna del sionismo come forma di razzismo. Quindi, cioè, non ha una base, secondo me, seria.
Ma infatti la questione riguarda anche, non lo so, mi viene in mente l'attentato a Fiumicino del 73, per dirne una, ma potremmo andare avanti, attraversare e tagliare tutti gli anni 70 da questo punto di vista qui, per cui è stato illuminante questo suo escurso storico per cercare di fare luce su questo aspetto. La ringrazio per il momento, Matteo Giolini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Sono le 8:18, noi abbiamo un piccolo break pubblicitario, poi andiamo a raccontarvi altre notizie, andiamo alla Pescara di Santa Rosa.
Un nuovo imperdibile viaggio proposto da Travel Design Studio per Controradio e Controradio Club. Il Marocco sahariano, un Marocco meno conosciuto ed affascinante. Dai vicoli di Marrakech alle piste del Sahara in 4x4. Da buie rifi il forte della legione straniera ai passi montani dell'Atlante. Dal cammello sulle dune alla notte in tenda nel deserto, accompagnatore d'eccezione Raffaele Palumbo. Il Marocco sahariano dal 24 novembre al 1 dicembre. Costo del viaggio solo 1.300 euro. Scadenza e iscrizioni 15 settembre o al termine dei posti disponibili. Scopri tutto su www.controradio.it/Marocco.
Controradio.
Sono le 8:20 adesso, andiamo da Chiara Brilli, perché la vice sindaca ed alcuni assessori con gli Angeli del Bello e gli operatori di Alia stanno raccontando la ripulitura della pesca esamo in Santa Rosa a Firenze. Chiara, buongiorno, ben trovata.
Sì, buongiorno Raffaele, ai nostri ascoltatori, siamo proprio alla pescheria di Santa Rosa, ingresso dal Torrino, qui sotto il sole che ancora diciamo è sopportabile, ma insomma tutti muniti di pettorina e di vernice, assessori e rappresentanti di Alia e degli Angeli del Bello stanno lavorando per ripulire la pescaia dai graffiti, preservandone uno in particolare, quello dedicato a Riccardo Magarini. Io sono qui con Giorgio Moretti, presidente di Alia e degli Angeli del Bello. Che iniziativa rappresenta questa?
Sì, buongiorno a tutti. Beh, insomma, è brutto, è una cosa brutta, si vede da tutte le parti della città, quindi andava affrontata subito questa cosa. Siamo tutti qua, ci abbiamo un po' di assessori della giunta, quindi tutti i nostri angeli ovviamente dalle 6 di stamattina stanno lavorando, che cioè è caldo, tra un pochino sarà parecchio caldo, però insomma pensiamo che tra breve abbiamo risolto sto brutto scempio che veramente si vede da almeno un chilometro da tutte le parti, una cosa più brutte che andava tolta velocissimamente.
In giacca e cravatta poi ripartirà per l'ordine del giorno, insomma, però a dimostrazione che chiunque in qualsiasi momento può partecipare a queste iniziative.
Eh sì, guardi, infatti tutti mi guardano un po', dicono questo è matto, no? Perché, ma non è vero, le cose si possono fare, sono tante le cose che si possono fare per dare un proprio apporto, un proprio contributo a tenere in ordine la nostra città che ne ha tanto bisogno, perché guardate, solamente in questo argine quanti ce ne sono di cose così brutte. Eppure, ora io sono un po' sbagliato, non ho tirato sul il polsino, mi sono un po' sporcato, ma insomma facendo con attenzione, senza nemmeno troppa complessità, tutti possiamo dare un contributo.
Lo anticipavamo nel rispetto anche di una sensibilità della comunità, il preservare I Love Ricky, il graffito dedicato a Magarini.
Beh, quello è una scelta giustamente anche dell'amministrazione. Noi siamo, in questi giorni abbiamo avuto anche qualche polemica, abbiamo visto anche qualche polemica sul fatto che certi graffiti non dovrebbero essere scancellati, ma questo non dipende dagli Angeli del Bello. Gli Angeli del Bello fanno un'azione sistematica, metodica, e poi devono essere gli organi preposti, l'amministrazione, la sovrintendenza, a dire cosa sì e cosa no. Noi interveniamo in maniera molto, tra virgolette, democratica, quindi qualunque cosa che è brutta, che non torna, che non ci viene detto che non va trattata, noi la trattiamo.
È vero, polemiche ci sono state anche inoltrano rispetto a un cosiddetto ormai ribattezzato angelo abusivo che avrebbe cancellato in maniera autonoma e indiscriminata e anche in malo modo, diciamo.
Ecco, soprattutto in malo modo, quelli non sono gli Angeli del Bello, non so chi è che ha fatto questa cosa, noi tutti gli interventi sono tracciati, le nostre persone sanno perfettamente cosa devono fare, certamente anche noi qualche volta non riusciamo a fare questi restauri strepitosi perché certe situazioni sono molto complesse. Ora, quello è stato fatto particolarmente male oltretutto, quindi questo intervento dell'angelo che magari c'aveva anche mosso da buon spirito, per l'amor di Dio, però magari se si iscrive agli angeli e sta con noi, e dove abbiamo i coordinatori, i restauratori, abbiamo tutta una serie di professionalità negli anni, quindi riusciamo a intervenire con miglior qualità, ecco, questo penso sia più opportuno.
Ringraziamo Moretti che lasciamo a questa azione degli Angeli del Bello e di Alia, lo ricordavamo qui alla pescaia Santa Rosa, c'è già uno speciale fotografico sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze, è arrivata in questo momento in bici anche la vice sindaca Cristina Giachi che darà una mano ai primi arrivati, a onor del vero, l'assessore al bilancio Lorenzo Perra e l'assessore al welfare Sara Funaro. A te la linea.
Grazie a Chiara Brilli, le altre notizie della giornata tra pochi secondi.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Le 8.25 nasce l'incubatore delle start-up artigiane fiorentine e toscane grazie al progetto ideato da Artex e dalla Scuola di Scienze Aziendali Piero Baldesi con la collaborazione del Comune. Le nuove imprese manifatturiere possono sfruttare l'incubatore MIP Murate Idea Park, che ha sede nel vecchio conventino di Via Giano della Bella. Le start-up verranno supportate nella crescita così da trasformare gli artigiani in una nuova generazione di imprenditori, manager e professionisti. Ne abbiamo parlato con il presidente di Artex, Alessandro Sorani, ascoltiamolo.
Abbiamo siglato un accordo tra Artex e Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali per fare che cosa? Di fatto per mettere in contatto il mondo dell'artigianato, quindi il conventino gestito da Artex, e il mondo delle nuove tecnologie, le murate gestite dalla Scuola di Scienze Aziendali. L'obiettivo è quello di permettere uno scambio tra questi due mondi che si concretizza un po' in una formazione sul digitale, sulle nuove tecnologie verso gli artigiani, un po' nella possibilità di lavorare sulla commistione negli spazi delle murate e del conventino, proprio per contaminare il mondo dell'artigianato con il mondo delle nuove tecnologie.
Fa impressione parlare di artigianato e start-up, invece questo è emblematico, racconta, come dire, dell'artigianato contemporaneo a Firenze.
L'artigianato sta cambiando e si sta accorgendo che ha sempre più bisogno della tecnologia, ha sempre più bisogno del mondo digitale, ha sempre più bisogno di quello che i giovani digitali possono proporre ai giovani artigiani.
In concreto che cosa accadrà in futuro?
Accadrà che il personale delle murate formerà gli artigiani fiorentini sulle nuove tecnologie, quindi sono già previsti, già a partire da settembre, dei corsi di formazione per un'alfabetizzazione e anche di più digitale per gli artigiani fiorentini, e al tempo stesso anche la possibilità di utilizzare gli spazi per fare eventi insieme in cui i giovani digitali propongono le loro cose insieme ai giovani artigiani.
Dei 14 milioni e mezzo di euro di recupero di tributi evasi in Comune di Firenze, la cifra relativa al 2016, resa nota dall'assessore al bilancio Lorenzo Perri. Il nostro obiettivo, ha detto Perri, è di raddoppiare questa cifra entro la fine del mandato. Ha affermato di aver scorporato la cifra evidenziando i 3 milioni e 800 mila della COSAP, i 3 milioni recuperati dalla TARI, altrettanti dall'IMU e 2 milioni dall'ICI, 1 milione e mezzo dall'imposta di soggiorno. Ascoltiamolo ai microfoni di Chiara Belli.
Noi oggi abbiamo presentato i risultati delle azioni sistematiche che stiamo facendo sul recupero e evasione dei tributi locali. Lo scorso anno siamo riusciti, con l'attivazione di questo sistema, che poi è incrocio di banche dati diverse, dell'Agenzia delle Entrate, del Catasto, del Comune di Firenze, delle aziende che gestiscono i servizi, siamo riusciti a recuperare oltre 14 milioni di euro, che è una cifra importante, molto rilevante, quasi tripla rispetto al contrasto dell'evasione che avveniva negli anni precedenti. Noi contiamo di rendere questo sistema di controllo delle banche dati così puntuale che l'idea è che noi riusciremo a recuperare fino a 30 milioni. Cosa significa tutto questo? Significa che chi paga pagherà meno, chi non paga pagherà. Anche qui però noi abbiamo interpretato una filosofia che era nata già nella precedente amministrazione, ovvero quella di non far partire le ingiunzioni fiscali, ma di inviare dei solleciti al pagamento, dei solleciti bonari che in qualche maniera invitano i contribuenti a rimettersi in regola o a dare spiegazioni del perché non stanno pagando. Quindi nei mesi scorsi, nello scorso anno, alcuni contribuenti fiorentini, non solo, che hanno in qualche maniera delle attività a Firenze, hanno ricevuto questi tipi di solleciti. Questo è molto importante perché ci ha consentito di far emergere anche quella parte di evasione o di errori riconducibili agli onesti che hanno semplicemente sbagliato, che hanno si sono dimenticati di fare un pagamento.
Buongiorno. Buongiorno Popolare Network, sono le 8.30, le notizie. Per noi salvare vite resta la priorità, stiamo raccogliendo elementi per valutare le accuse, vorremmo incontrare al più presto le autorità italiane. Così su Twitter l'organizzazione tedesca Jugendrettet, la nave con cui salvavano vite nel Mediterraneo, la Juventa è ancora sotto sequestro a Lampedusa. L'accusa della procura di Trapani, salvavano i migranti quando ancora non erano in grave pericolo. La ONG non aveva firmato il codice imposto dal governo, il fermo è arrivato proprio all'indomani del no all'accordo. L'inchiesta era aperta da quasi un anno.
La missione dell'Italia in Libia inizia tra le minacce. Secondo l'Arabia, il governo di Tobruk si prepara ad attaccare le navi italiane, notizia infondata secondo il governo. Il rinvio libera del Parlamento, le navi italiane collaboreranno con la Guardia Costiera Libica per fermare gli scafisti e respingere i migranti, dure critiche delle organizzazioni internazionali come Amnesty, OIM e UNICEF, così li si condanna alla tortura nei centri libici. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
Ci sono 34 centri di detenzione, su questi 34 centri di detenzione ufficiali, diciamo tra virgolette, la metà nel corso di quest'anno ci è stato consentito di visitare come Nazioni Unite e come UNICEF. Abbiamo potuto sicuramente notare che le condizioni igienico-sanitarie, le condizioni diciamo di vita all'interno di questi sono assolutamente difficili, e in questi centri siamo comunque riusciti a intervenire cercando di portare il nostro sostegno. Ciò che più sconvolge è quello che accade nei restanti centri, nella seconda metà, i quali sono tutti nelle mani di milizie di vario tipo. I bambini, abbiamo evidenze che vivono in condizioni veramente difficili, vuol dire bambini che subiscono violenze sessuali, psichiche, fisiche, quotidiane. Ma non è soltanto questo il tema, perché nello stesso momento, durante tutto il cammino di queste umanità e di questi bambini all'interno, diciamo, proprio del contesto libico, all'interno del deserto, noi sappiamo appunto e abbiamo evidenze ancora di violenze continue per mano di non, diciamo, ben identificate soldati o milizie, perché ci viene riportato da questi bambini che subiscono questo tipo di violenze, che non riescono, non sono riusciti a identificare bene da che parte vengano. Ecco, il quadro sicuramente per i bambini che si trovano in questo territorio e le loro famiglie e le donne è assolutamente disperato.
Il presidente venezuelano Maduro ha rinviato a domani l'insediamento della contestata assemblea costituente eletta domenica. L'opposizione aveva annunciato una manifestazione di protesta. Intanto la procuratrice nazionale Ortega Diaz ha aperto un'inchiesta per brogli dopo che la società che si è occupata del voto elettronico ha denunciato che le autorità hanno gonfiato i dati sulle elezioni. Il Parlamento, secondo quanto riferisce il presidente dell'emiciclo, è stato occupato dalla Guardia Nazionale.
Tariffe più care dell'assicurazione dell'energia saranno le conseguenze, secondo l'Associazione dei Consumatori, del DDL concorrenza che era ottenuto il via libera definitivo dal Senato. Torna al tacito rinnovo per le assicurazioni, dal 2019 finisce il servizio di maggior tutela per l'energia. Oggi entra in vigore la riforma del processo penale, tra i reati depenalizzati anche lo stalking. Basterà un risarcimento per estinguere il reato, annullare le misure cautelari come il divieto di avvicinamento, l'obbligo di dimora, esponendo nuovamente al pericolo le donne. Dopo la denuncia dei centri antiviolenza, il ministro Orlando aveva promesso correzioni che però non sono mai arrivate.
Maxi operazione per l'arresto di 8 anarchici accusati di tentato omicidio. Secondo la procura antiterrorismo, 5 sono i presunti responsabili della bomba che a Capodanno esplose a Firenze davanti a un centro culturale di destra, ferendo gravemente un artificiere. Altri 3 sono stati fermati per il lancio di una bottiglia incendiaria davanti alla caserma dei carabinieri di Rovezzano il 21 aprile scorso. Circa 200 tra poliziotti e carabinieri sono impegnati da questa mattina nell'arresto. 2 dei fermi sono avvenuti a Roma e Lecce, mentre è in corso la cattura di 2 accusati che sono saliti sul tetto di un edificio occupato alla periferia di Firenze. La polizia sta intervenendo per sgomberare lo stabile anche con un elicottero. Temperature fino a 41 gradi oggi, il tempo sarà soleggiato su tutto il paese, qualche pioggia solo sui rilievi alpini. Noi ci risentiamo alle 9.30 con gli aggiornamenti, buon ascolto.
Popolare Network.
È ancora
ancora Balagan. Musica, incontri e letteratura. Le parole, i suoni, i sapori del mondo ebraico. I mille linguaggi delle identità e della differenza all'ombra del cupolone verde. Dalle 19 fino a notte, ingresso libero da via Farini 6. Info e programma su www.balagancafè.it.
Giovedì 3 agosto alle 21, in principio, il canto della creazione del mondo. Musica, narrazione biblica e scienza. Con Enrico Fink, Giancarlo Schiaffini e Marcella Carboni. E una pericena stellare dalle 19.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. In A1 si segnala una coda di 2 chilometri tra il bivio con la variante del Valico e Badia a causa di un incidente in direzione Firenze. Code in uscita anche a Firenze Sud a causa del traffico intenso provenendo da Bologna. In Fipilì invece si segnalano code per 1 chilometro a causa di lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. E sempre in direzione Firenze, code a tratti a causa del traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Uno sguardo a Firenze, cantieri della linea 3 della tranvia, si ricordano in zona Fortezza la chiusura della corsia di superficie lato Palazzo degli Affari, mentre su Viale Strozzi l'allargamento del cantiere da Via Ridolfi a Viale Lavagnini. Muoversi in Toscana Info, realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Controradio.
Le 8:37, per ricordarvi del nostro prossimo viaggio in Marocco, non in India. In India siamo stati a febbraio e se tutto andrà bene potremmo anche tornarci a febbraio, ma il prossimo viaggio da prenotarsi, il prossimo viaggio propriamente detto è quello che sta per condurre Jimmy Tranquillo alla prossima settimana, prima in California, Western Dream, un viaggio straordinario in California, continua ad avere un grandissimo successo, e poi a Cuba. Mentre invece noi partiremo dal 24 di novembre al 1 di dicembre per andare nel Marocco sahariano. Molto interessante, stagione giusta, dormiremo anche nel cuore del deserto del Sahara, nelle tende, ma soprattutto avremo modo di visitare nella stagione adeguata il Marocco sahariano, l'antiatlante e le spiagge del Marocco meridionale, le parti veramente meno battute, meno note, che non trovate nelle offerte tradizionali. Andate su contrario.it, c'è lì il banner Marocco Sahariano per il prossimo viaggio per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio Radio dal 24 di novembre al 1 di dicembre. Prenotatevi perché c'è tempo fino al 30 di settembre per prenotarsi. I posti sono naturalmente come sempre limitati. Su contrario.it trovate tutti i dettagli per questo viaggio in Marocco. Alle 8.40 l'onorevole Filippo Fossati, MDP articolo 1, ha partecipato ad una missione a Lampedusa con altri parlamentari per cercare di capire com'è la situazione in un momento particolarmente caldo, anche di polemiche a proposito del codice di comportamento non sottoscritto, abbiamo sentito, dalla maggioranza delle ONG impegnate nel salvataggio dei migranti, abbiamo sentito i responsabili di Medici Senza Frontiere Italia proprio l'altro giorno. Onorevole Fossati, buongiorno, ben trovato per iniziare.
Buongiorno.
Ci racconta cosa avete visto a Lampedusa.
A Lampedusa siamo stati a vedere il centro di identificazione, è un hotspot, no? È un centro dove immediatamente si avviano le procedure di identificazione dei migranti e si raccoglie una prima richiesta di asilo, una richiesta preliminare, diciamo. Il centro non era pieno, Lampedusa non è più il cuore degli sbarchi, anche se ne ha avuti 6.000 dall'inizio dell'anno, quindi ci sono stati dei momenti in cui il centro è andato oltre la sua capienza. Ci hanno subito detto che i due capannoni bruciati l'anno scorso non sono stati riattivati, quindi c'è anche un ritardo nell'attenzione alla gestione del centro. Comunque in questo momento non era strapieno, diciamo, viaggiava secondo i numeri che vanno bene. Un centro ben gestito, la cosa impressionante è il racconto che gli operatori fanno, sia i poliziotti che fanno il primo colloquio insieme agli psicologi, insieme ai mediatori culturali, perché confermano, e a noi ha fatto molta impressione, ormai senza ombra di dubbio, diciamo, senza dubbio alcuno, il quadro che ci attendiamo dall'esperienza e dal tragico passaggio dei migranti tra il deserto e la costa libica, il momento in cui iniziano a salire sui barconi. Ed è un viaggio infernale, vengono prima derubati, poi la tortura non è perché ci sono i sadici in Libia, la tortura è perché serve a far arrivare dalla famiglia di origine in Mali, in Gambia, in Niger, altri soldi per poter continuare il passaggio. Quando sono arrivati gli altri soldi non si può più spremere niente, allora c'è l'affitto come schiavo, se sono donne per il sesso, se sono uomini per lavori degradanti. Solo alla fine si mettono sui barconi, arrivano a questi centri persone ormai svuotate, che è un problema far ricominciare a parlare, avere qualche minima relazione umana. Ecco, questo è il quadro agghiacciante. Ma la cosa che quindi noi immediatamente, su cui noi abbiamo riflettuto, è che senso allora può avere, no, l'intercettare poi in mare questi migranti e rimandarli in questa situazione in Libia, perché il tema non è il trafficante di morte, cioè noi non ci troviamo di fronte a una cosa nostra libica o, no, a un'organizzazione con nome e cognome. I trafficanti di morte sono i poteri armati libici, che hanno questo come uno dei business, e i poteri armati in Libia sono decine e ognuno controlla un pezzetto di territorio, si riferisce o al governo nazionale, a quello di Tobruk, o a altre milizie, o a nessuno, no? E in questo mosaico ognuno ha il suo campo di prigionia dei migranti. Attualmente non ci sono le agenzie dell'ONU, perché in questa situazione non è garantita la sicurezza, non è garantito da nessuno il rispetto della Convenzione di Ginevra, e quindi rimandare i migranti in Libia, rimpatriarli lì, significa rimetterli in questa condizione di schiavitù. Francamente c'è un limite a tutto, c'è un limite di umanità che non andrebbe superato. Detto questo, per chi vuole andare a Lampedusa ci vada, un'isola meravigliosa, certo. C'è un sacco di gente, il turismo è ripreso, quindi diciamo c'è un grande credito nazionale su quest'isola che ha fatto no, la propria parte in modo molto bello nell'accoglienza dei migranti, che quindi diciamo c'è una simpatia italiana e internazionale che sta producendo anche un risultato in termini di afflusso turistico. Si sta bene, c'è il mare, è un posto magnifico e c'è gente brava, quindi insomma è una bella isola.
Onorevole Fossati, grazie per averci fatto questo report da questo suo viaggio a Lampedusa. Grazie, buona giornata.
Grazie, buon a voi. Grazie a voi.
Le 8.47, anche il nostro prossimo ospite, ed è un caso, diciamo così, è di MDP Articolo 1, questa volta stiamo parlando di Stefano Fusi, che saluto e ringrazio, buongiorno e bentornato.
Bene, buongiorno.
No, perché qualcuno mi avesse a dire, ma come tutti, no, di solito noi ci occupiamo di varia umanità e così abbiamo anche modo di sentirvi sempre più spesso per la verità, e lo facciamo prendendo un pretesto che può sembrare minore, perché si è svolta una bella festa molto partecipata in una frazione, come dire, conosciuta soltanto a chi sta in quelle zone, che è Monteboni tra Tavannuzze e l'Impruneta, una festa di MDP Articolo 1 molto partecipata, dove probabilmente però sono stati fatti anche dei ragionamenti politici intorno alle prossime elezioni amministrative, cioè per capire che cosa potrà accadere in alcuni comuni, come ad esempio quello dell'Impruneta probabilmente. Come è andata la festa per iniziare?
La festa è andata benissimo, fra l'altro non era solo organizzata da Articolo 1, ma anche da Campo Progressista e Sinistra Italiana. Infatti la festa era la sinistra nel Chianti, ecco, non solo Articolo 1. È andata benissimo, moltissimo partecipata, dibattiti di buon livello, un bel clima e una ritrovata anche passione politica. Siamo molto contenti.
Il fatto che non eravate da soli è molto interessante, soprattutto in riferimento al discorso delle amministrative che facevo prima. Non so se ha visto un articolo ieri uscito sul fatto che la partita tra Campo Progressista e MDP si svolge sulla quantità di ex democristiani che riuscite a strappare a Renzi. Sono buttate estive queste.
Questo a livello nazionale mi sembra di sì, a livello locale si discute di questioni concrete, di politiche sul territorio, dei problemi dei cittadini, più che di ceto politico. Ecco.
Lei è stato per due mandati sindaco di Tavernelle, è stato consigliere provinciale, poi la scorsa primavera ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico. Mi sento molto meglio con me stesso, disse all'epoca. Ci racconta, sì, di questo passaggio?
Lo confermo, perché io non mi sono scisso da nulla. Il Partito Democratico ormai non era più il mio partito, però ho ritrovato i miei valori e la mia storia. Prima ero stato nei DS, nel PDS, nel PC, per cui rifiuto totalmente questa idea di scissionisti, perché io ho ritrovato una storia, una mia identità, che per un periodo ha coinciso il Partito Democratico, ma è molto più profonda. Ecco, quindi.
Senta, ma questo percorso che vi ha visto insieme in questa festa estiva con Campo Progressista, con la Sinistra Italiana, può evidentemente riproporsi ad esempio la prossima primavera, no? Quando si voterà all'Impruneta, per fare un esempio molto locale.
Ma sicuramente, cioè, la festa non a caso è stata fatta all'Impruneta per dare anche un segnale che ci siamo a un campo. E sicuramente, ecco, queste tre forze politiche come dire, hanno messo le basi per un'alleanza da mettere appunto in campo, ripetizione, alle prossime amministrative anche all'Impruneta, sicuramente, ecco, cioè, è stato un momento anche di cementare relazioni e idee, ecco.
Anche perché lì, come dire, si svolse uno strappo, diciamo, all'interno del PD, nel senso che venne eletto l'attuale sindaco di rito renziano, diremmo, scherzando, ma non troppo, con una parte del partito molto scontenta di quel percorso, no?
Sì, sì, lì alle primarie vinse il candidato renziano, però poi ecco questa, diciamo, frattura all'Impruneta, al PD l'ha ricomposta, una parte delle persone che sostenevano l'altro candidato attualmente è organica all'amministrazione, ecco, quindi, ma noi faremo un nostro percorso autonomo, poi ovviamente ci confronteremo anche eventualmente se ci sono le condizioni col PD, ecco, ma faremo un nostro percorso autonomo fondamentalmente, ecco.
Però in qualche modo sembra di vedere uno scenario dove la parte del PD rimasta nel PD scontenta della conduzione renziana, gli usciti dal PD, MDP, Campo Progressista, Sinistra Italiana Insieme possano mettere da parte l'esperienza renziana in alcuni comuni, o no? Cioè, questo è lo schema di lavoro, mi sembra di capire.
Sì, vuol dire, noi siamo fondamentalmente alternativi al PD renziano, ecco, cioè, questo non c'è ombra di dubbi, ecco, non ne condividiamo le politiche sociali, economiche, la gestione del partito, eccetera, quindi è chiaro, ecco, cioè, che proponiamo un progetto politico alternativo, ecco, a livello locale e io credo, spero, anche a livello nazionale, alcuni dubbi, soprattutto in campo progressista, a volte non si capisce bene, vengano sciolti e si presenta un progetto politico alternativo, chiaramente percepito come alternativo.
Come, per capire il metodo, come arriverete alla identificazione di un candidato, ad esempio, restiamo sull'esempio dell'Impruneta?
Ci si sta lavorando, perché insomma le cose si accelerano velocemente, ma vuol dire, ancora non abbiamo definito, a settembre, ecco, inizieremo a lavorarci in maniera più seria, più profonda, ovviamente con il metodo più partecipativo possibile, ecco, cioè da costruire un progetto politico, da capire un'idea di Chianti, che fra l'altro all'Impruneta abbiamo discusso a Montebuoni, ecco, cioè che è assolutamente necessaria, questo territorio bellissimo ma con un sacco di fragilità, un'idea di città metropolitana, perché soprattutto all'Impruneta siamo cerniera tra Firenze, Chianti, con un sacco di problemi nella città metropolitana, e anche il rapporto con la regione sugli investimenti, sui servizi fondamentali, la sanità, il welfare, per cui c'è da lavorare molto, ecco, e bisogna farlo con le persone, ecco, riconvolgendo al massimo i cittadini, le categorie, le associazioni, ecco.
Però vedremo che cosa accadrà, perché il laboratorio così proposto è molto interessante, diciamo così, è molto, sembra molto fecondo, per cui avremo modo di riparlarne. Grazie per il momento.
Sicuramente. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Buongiorno, grazie. Ciao.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Alle 8.55 prima di tutto ultimi aggiornamenti su quanto sta accadendo nella zona del Galluzzo, perché gli arrestati dovrebbero essere 8. Vengono definiti dalle agenzie e dai giornali online anarchici, come accade in questi casi, e vengono, come dire, già giudicati dalle agenzie e dai giornali, già ritenuti responsabili di due attentati avvenuti a Firenze e a Rovezzano negli ultimi mesi. 5 persone sono finite in manette per quello qui a Capodanno, rimase gravemente ferito perdendo una mano e un occhio l'artificiere della polizia. Il pacco bomber è stato collocato davanti a un negozio considerato vicino a Casa Pound in via Leonardo da Vinci, appunto a Firenze. Aveva un timer ed è esploso quando il tecnico della polizia ha iniziato ad esaminarlo, e poi altri 3 sono stati arrestati invece per l'attentato del 21 aprile scorso, quando una Molotov fu lanciata contro una caserma dei carabinieri a Rovezzano. 2 dei fermi che vi stiamo raccontando sono stati eseguiti a Roma e a Lecce. La Repubblica Online di Firenze riporta che 2 hanno cercato di sfuggire alle forze dell'ordine salendo sul tetto di un edificio occupato da tempo, una casa di campagna vicino al Galluzzo, che si chiama la Riottosa come occupazione. Comunque c'è un'operazione di polizia molto visibile veramente nella zona del Galluzzo. Torniamo alle notizie consuete, torniamo al comitato pendolari del Mugello, che aspetta ancora la questione dei 31 milioni di risarcimento per i danni dell'alta velocità spesi, dovrebbero essere spesi sulla Farentina per renderla moderna e affidabile. Maurizio Rizzo, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Tra le altre cose, il super caldo che sta colpendo la Toscana ha colpito anche sulla Farentina, dove le rotaie sono state deformate dal caldo, e questo anche generando un serio pericolo per i passeggeri di un treno regionale che hanno raccontato di aver fatto un bel balzo passando col convoglio su quella parte di rotaia. Quindi io partirei dal caldo, se sei d'accordo, mi sembra tra l'altro un tema...
Sì, partiamo dal caldo, anche perché siamo davvero una linea originale, perché noi ci fermiamo per il troppo freddo e anche per il troppo caldo, perché d'inverno si gelano gli scambi e con la neve i nostri treni non viaggiano, pur essendo una linea che arriva fino nell'Alto Mugello, quindi insomma dovrebbe essere previsto che faccia freddo d'inverno sulla nostra linea. Ma ora c'è anche la novità che in estate, con le temperature che abbiamo in questi giorni, la linea si ferma perché i binari si deformano. Quello che è successo esattamente non siamo ancora riusciti ad appurarlo. Da una parte ci sono le testimonianze dei pendolari che dicono che il treno di martedì delle 15.40 da Firenze verso Borgo San Lorenzo, i passeggeri hanno udito un colpo e poi una specie di sbandamento, un sussulto insomma del treno. Subito dopo il macchinista ha fermato il convoglio, che poi è ripartito molto lentamente, accumulando alla fine quasi un'ora di ritardo, ma arrivando a Borgo San Lorenzo. Nel frattempo era partito quello successivo, che evidentemente preallertato ha fatto tutto il tragitto a velocità molto ridotta. Da lì in poi Trenitalia ha sospeso i convogli da Firenze in tutte e due le direzioni, insomma, per cui la linea è stata interrotta per tutto il pomeriggio ed è ripresa alle 19.40. Interpellati anche da noi, sia la Regione che Trenitalia, la risposta poi appunto alla fine è stata che i tecnici hanno rilevato un'anomalia su alcuni tratti di binario, in particolare nella zona delle Caldine, e che quindi dopo l'inconveniente registrato, ma ripeto, dopo l'inconveniente registrato, hanno deciso appunto in via precauzionale di sospendere le corse. Nei giorni successivi, ieri, oggi è presto ancora, non so, ieri sembra andato tutto regolare, quindi insomma aspettiamo di saperne di più, ecco.
Tra le altre cose, come dire, il vostro appello alla luce di questo episodio assume ancora maggior peso e spessore, cioè dopo 20 anni di promesse, dite voi, quei 31 milioni di risarcimento per i danni dei lavori dell'alta velocità andrebbero utilizzati proprio per mettere in sicurezza la linea che vi riguarda, no?
Sì, oltre che in sicurezza anche renderla più moderna e efficiente. Non ci sono dati statistici precisi, ma insomma si può ragionevolmente pensare che ogni giorno 7-8 mila pendolari mugellani prendono purtroppo l'auto, come purtroppo sto facendo oggi io, per venire a Firenze. perché una delle ragioni è che il sistema ferroviario non è affidabile, non è certo, non è sicuro, non è performante, si potrebbe dire. È una linea che ha poche corse, l'ultima è la sera alle 19:40, quando insomma ancora ci sono attività lavorative aperte, commerciali, eccetera, e quindi sono gli ultimi treni che ci portano a casa, diciamo. La mattina, in tutta la fascia della mattina, dalle 9:30 devono passare 2 ore, d'estate anche 3 ore, prima che ci sia un altro treno che ci porta verso il capoluogo. Quindi insomma è una linea che per diventare davvero appetibile devono essere incrementate le corse e quindi i treni, anche per sostituire i vecchi ALM, che ricordo sono treni che faceva la Fiat negli anni 50, dismessi da allora, e noi ogni giorno ci troviamo ancora uno di questi vecchi carrozzoni senza aria condizionata, il riscaldamento d'inverno spesso non funziona. Insomma, è una linea che se Regione e Trenitalia ci credono e vogliono davvero far diventare una linea metropolitana di superficie che alleggerisca il traffico verso il capoluogo, necessita di investimenti. Ci dicono sempre che i soldi non ci sono. Ora, dopo 20 anni, finalmente tornano fuori 31 milioni che il Mugello aspetta come indennizzo per i danni TAV, e chiediamo che questi soldi siano spesi interamente sulla Faenza. Purtroppo,
ecco, è caduta la linea, come ora ti risentiamo.
Sono ricomparsi anche degli appetiti diversi, ecco.
Ah, questo figuriamoci, ce l'immaginiamo, figuriamoci.
Appunto, ora con questi soldi si vorrebbe togliere i passaggi a livello sulla linea di Pontassiere. Per l'amor di cielo, si capisce che sia importante togliere i passaggi a livello sulla linea di Pontassiere, ma non con questi soldi, questo diciamo noi, Comitato Spindolare del Mugello.
Vi abbiamo interpellato apposta per rivolgere appunto questo appello, far sentire la vostra voce. Maurizio, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, sempre puntuali e sulla notizia.
Grazie Maurizio Rizzo, buona giornata. Coral, to make you mine, I got to tame you like a bird in a cage. This time so you can slide away from me once again. Feeling better about it, coral, to make you shine. I got to praise you like a cat this time. No, don't stretch me like a coral, to make you mine. I got to tame you like a bird this time. Le 9:03 minuti, Bella Vista torna domattina alle 8. Buon ascolto sulle nostre frequenze. Morals of daily life, you might be leaving all the teachings you gain by time. It's up to you to tell what's black and not white. Try to laugh about it, coral. Forget your plight. You got to learn to be a person this time. No, don't fool around me, coral, to change your mind. I got to tame you like a bird this time. You coralize your feelings, you coralize your data, you coralize your my mind, you coralize anything you needed. You coralize your my mind, you coralize your data, you coralize your feelings and anything you need. Like a bird.
time. You colorize your feelings, you colorize your time, you